Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth, ecco parliamo di San Giuseppe, ovviamente il padre di questa santa famiglia della casa di Nazareth, il quale condusse Gesù fino alla maggiore età, fino all'unità perfetta, ecco, con la natura umana, la natura divina. Già era perfetta all'inizio, però ecco, aveva bisogno anche di un progresso umano, ecco, come tutti gli uomini, perché la vita umana è in progresso, non è tutta, ecco, definita subito, e quindi per questo c'è stato bisogno anche di San Giuseppe. Nel commentario dell'Epistola ad Romanos, ecco, stiamo parlando dell'autore Origene, grande Origene, che è uno dei più fecondi scrittori dell'antichità, sicuramente il più fecondo di tutti, della scuola alessandrina, scuola greca, scuola che dipende direttamente dai classici, diciamo, greci, dai filosofi greci, da Platone, soprattutto il neoplatonismo, Aristotele. Ma soprattutto ecco, lo stile allegorico tipico di questa scuola, e che però ricalca anche, diciamo, un po' così, la letteratura biblica, che è allegorica, anzi, nasce allegorica, no? Ecco, e poi nel Vangelo si manifesta pienamente con l'allegoria. San Paolo fa le due alleanze, sono simboleggiate allegoricamente dalle due donne, Sara e Agar, ecco, pure la roccia che percuote Mosè, e quello è Cristo che fa scaturire acqua, no? Quindi San Paolo ha tutta questa metodica allegorica, che scrive e trasmette nella Bibbia, e che ovviamente era già prima nella parte greca, ecco, grecizzante, ellenizzante dell'ebraismo, quella di Alessandria, appunto, da dove viene. No, non è santo, ma insomma alcuni lo stimano santo, Origene di Alessandria. Allora, nel commentario nella Epistola ai Romani risponde di passaggio a coloro che sollecitano questioni fastidiose, questioni sacerissime riguardanti la genealogia. Come può essere che Cristo discenda dal seme di Davide, lui che consta non essere nato da Giuseppe? Ecco, questione spinosa, perché è figlio di Davide? È chiamato così, Chiamato dall'angelo, figlio di Davide. Origene riporta anzitutto l'opinione di coloro che, dal punto di vista della ragione, secondo un litteri ratione, ritengono che Maria, desponsata Ioses, è sposata a Giuseppe, senza dubbio era imparentata, secondo la legge, uno della tribù è parente. Cioè, Maria non poteva sposare Giuseppe se non fosse stato della stessa stirpe, perché questo era il costume ebraico. La stirpe si manteneva mantenendo i legami tribali, ecco, i legami della tribù che discendeva direttamente da uno dei figli di Giacobbe, altrimenti ci sarebbe stata la commistione. Beh, le commistioni sono inevitabili, perché poi la gente si sposta, ovviamente va da una parte all'altra, perché mantenere la purezza della tribù insomma, è un po' difficile. Anche Maria è parente di Elisabetta, che è sposa di un sacerdote. Quindi Elisabetta e Maria sono parenti, vuol dire che è una stirpe levitica, oltre che davidica, la Madonna in modo speciale. Lo stesso vale per la parentela con Elisabetta, cognata tua, in quanto il nome di parente si può estendere non solo a quelli della propria tribù, ma a tutti quelli che sono della stirpe di Israele. Beh, vabbè, insomma, tuo parente, si pensa che siano veramente anche parenti di sangue, e questa è l'interpretazione più razionale, più accettata, insomma, anche dalla tradizione. Egli personalmente preferisce tuttavia affrontare la questione secondo spiritale, allegorica, razionale, così come niente impedisce che Giuseppe sia detto padre di Cristo, pur non essendolo affatto. Quindi Origene accetta la nomina di padre, secondo spirituale allegoricam ratione, cioè nella Bibbia c'è l'allegoria. Allora, perché non si può presumere qualcuno padre, anche se non è padre? Non ci vuole la genetica, no? Non ci vuole la razza, la stirpe, ma anche il diritto, in fondo, se è adeguato. padre a tutti gli effetti, anche uno che adotta un figlio. E gli stessi imperatori avevano figli adottivi, no? O imperatori adottivi, cioè erano chiamati a scegliere il proprio successore e quindi educarlo secondo le virtù, secondo le caratteristiche della società romana e del governo romano, no? Quindi erano delle vere e proprie figliolanze però spirituali, non genetiche, no? I romani erano molto furbi, ecco, molto sapevano che il legame di sangue alle volte non è così probante, invece nel 1500-1600 si cercava solo la discendenza diretta in linea sanguigna, no? Si facevano dei disastri perché ci si sposava tra parenti e nascevano persone magari con gravi difficoltà, oppure non nasceva nessuno, insomma, perché non, la sterilità può subentrare proprio a questi livelli, tra consanguinei proprio, no? Beh, c'era una visione molto più materialista, ecco, nel 1500-1600 della dinastia, e invece, come ci insegna la scrittura, la vera dinastia è spirituale. La dinastia dello spirito, cioè quei valori che tu insegni, questo fa la dinastia, non il sangue. Il sangue è quello lì, è neutro, può essere o non essere, ecco, è sempre quello, è buono o cattivo, insomma. È come tu ti comporti che ti rende veramente degno. Adduce allo scopo quindi altri casi presenti nella genealogia di Matteo, quindi la reputazione fa il padre, non il sangue, la reputazione di Giuseppe, l'onore che ha per essere stato scelto e anche per aver esercitato un ministero altissimo, e questo lo fa padre di Gesù. Adduce allo scopo altri casi presenti nella genealogia di Matteo, ad esempio Ozia, generato da Ioram, da quale non è stato generato. Così si può intendere anche di Cristo generato dal seme di Davide secondo la carne. Seguendo la cronologia della vita di Gesù, passiamo ora all'opera Contra Celso, un'opera polemica, questo retore Celso che condanna i cristiani e cerca di sminuire la dottrina, ecco, di non farla considerare obiettiva e razionale, secondo i canoni della filosofia del tempo. L'opera Contra Celsum, dove Origene si sofferma sulla necessità della fuga in Egitto, pur avendo Dio la possibilità di usare altri mezzi, fa notare che già il fatto che Giuseppe viene comandato per mezzo di un angelo nel sonno dimostra che Dio si serve di mezzi usuali. Ma Dio non poteva salvare il suo figlio unigenito in maniera diversa? Certo, poteva fare, però non l'ha fatto, voleva la santità di Giuseppe, la compartecipazione di Giuseppe alla redenzione. Era necessario, scrive Origene, che colui che aveva decretato di vivere in modo umano, umano more tra gli uomini, non si esponesse inconsideratamente alla morte, ma che si lasciasse guidare dai nutrizi, cioè da Giuseppe, no? Che cosa c'è di assurdo per colui che aveva assunto la natura umana, provvedere in modo umano per affrontare i pericoli? Non perché ciò non avesse potuto essere fatto in altro modo, ma perché si doveva provvedere alla salvezza di Gesù, secondo un certo modo e ordine. Certamente era più che sufficiente per il bambino Gesù evitare le insidie di Erode, fuggendo in Egitto con i suoi nutritori fino alla morte dell'insidiatore, piuttosto che la provvidenza, provvedendo alle cose di Gesù. E togliesse Erode la libertà di uccidere il bambino, ovvero che Gesù fosse stato munito dell'elmo di Plutone, decantato dai poeti o di altra difesa, oppure che gli emissari inviati per ucciderlo fossero stati accecati e commesso sodomiti. Allora, come ha provveduto Dio alla salvezza di Gesù, perché era perseguitato a morte? Per mezzo di Giuseppe, ha stabilito così. Poteva stabilire un altro modo, ma quella era la via sua, le vie di Dio. Spesso sono molto più umili di quanto siamo noi umili, no? E quanto lo dovremmo essere. Perché, ecco, la provvidenza passa per le persone che mettono il loro contributo, mettono a disposizione del Signore il loro membro, la loro pochezza, anche la loro debolezza, la loro stanchezza. loro sofferenza. Si dice spesso che le persone più buone sono più povere, sono più generose di quelle ricche. Lo dicono anche i rider a Milano, no? Quando portano cibo, ecco, nelle case ricche non hanno nessuna mancia, quando li portano dei poveri invece c'è sempre qualcosa per loro, ha detto loro, Vuol dire che, ecco, questa legge universale, la provvidenza passa per i poveri, i poveri che aiutano altri poveri, I ricchi, poveracci, hanno perso il lume della ragione, il lume dell'intelletto, e quella loro ricchezza li condannerà spaventosamente nel giorno del giudizio. Perché? Perché non hanno aperto il cuore e la vita al dono di se stesso. Il fatto che Gesù abbia voluto vivere in maniera umana, seguendo le condizioni umane ordinarie, come la protezione, l'educazione e l'autorità dei genitori, include la presenza e la missione paterna di San Giuseppe nel mistero dell'incarnazione. Non si tratta di una presenza di comodo e tantomeno decorativa. Trattando della permanenza di Gesù nel Tempio, Origene mette in evidenza la sollecitudine dei genitori nel ricercarlo. Il padre in prima linea. È cercato Gesù dai suoi genitori, dal padre, che era stato nutrizio e compagno di colui che scendeva in Egitto. Ancora nel racconto della permanenza di Gesù nel Tempio, avverte di non meravigliarci che Giuseppe e Maria siano chiamati genitori a motivo del parto, l'una a motivo del servizio, l'altro meritarono il nome di padre e di madre. Altero partum, altero obsequium, patris matris meruerunt vocabulum. Ecco, quindi qualcosa di grande è avvenuto, qualcosa di grande in Giuseppe, è stato eletto da Dio come padre, e questo nessuno può metterlo in dubbio. Dio può fare ciò che vuole, e quindi può rendere figli di Abramo anche le pietre, e rendere padre anche uno che non è padre, come un padre naturale. In questo contesto le figure di Maria e di Giuseppe sono viste in funzione paradigmatica. La ricerca di Gesù diventa la ricerca della verità e della fede. Impara dove lo trovarono nella loro ricerca, perché anche tu, cercandolo con Giuseppe e Maria, possa trovarlo. Cerca anche tu Gesù nel Tempio di Dio, cercalo nella Chiesa, cercalo presso i maestri che si trovano nel Tempio e che non ne escono. Se lo cercherai così, lo troverai. Ecco, quindi il Signore, ecco, si fa trovare da tutti. Da tutti vuole essere amato, vuole essere onorato, vuole essere lodato, e quindi ecco il padre che è stato eletto per questo compito, certamente sarà padre nel servizio, padre nel merito, padre nella fede, padre in tante cose, non secondo la genesi, non secondo la stirpe, ma non secondo il sangue, effettivamente sarà un vero padre. È necessario che chi cerca Gesù lo cerchi non con negligenza, ma non con dissipazione, non saltuariamente, come fanno alcuni, perciò non riescono a trovarlo. Diciamo dunque, ti cerchiamo addolorati, e una volta detto questo, egli risponderà alla nostra anima faticata che lo cerca con dolore. Ecco. Origene ritiene che Maria e Giuseppe conoscevano la natura divina di Gesù e approfondisce di conseguenza il significato del loro dolore. Non credo che essi si siano addolorati perché credevano che il fanciullo fosse perduto o morto. Non poteva accadere che Maria, sapendo di aver concepito dallo Spirito Santo, che aveva udito le parole dell'angelo, i pastori accorsi e la profezia di Simeone, temessi di aver perduto il fanciullo che si era smarrito. Rimuovi questa opinione, soprattutto per Giuseppe, Massimo de Iosef, al quale l'angelo aveva comandato di prendere il bambino e di riparare in Egitto, che aveva detto: non temere di prendere con te Maria tua sposa, ciò che in lei è nato è dallo Spirito Santo. Non avrebbe mai potuto essere che temesse perduto il bambino che sapeva essere divino. Il dolore nella ricerca dei genitori implica un senso diverso da quello che può cogliere il semplice lettore. E certo, nel Vangelo ci sono delle pennellate, no? Ci sono delle descrizioni approfondite, ci sono pennellate che dicono, ecco, la teologia massima, l'opera dello Spirito Santo negli uomini e soprattutto in Giuseppe. Va bene, ci fermiamo qui per la nostra prima parte della conversazione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione. Ecco, su San Giuseppe, nella casa di Nazareth, stiamo leggendo Origene dal testo Tarcisio Stramare, San Giuseppe dai padri della Chiesa, gli scrittori ecclesiastici fino a San Bernardo. Ecco, abbiamo detto che ecco, Origene esalta la figura di Gesù, di Giuseppe in quanto padre, padre perché così nell'antica Grecia e anche nell'ebraismo, nella Bibbia, insomma, anche quello che non è ritenuto padre, però ha le virtù di padre, ecco, allora può essere a buon ragione un padre. Origine ritiene che Maria e Giuseppe conoscevano la natura divina di Gesù. E quindi, ecco, si addoloravano per la permanenza di Gesù nel Tempio. Perché? Perché loro era come perdere Dio. Ecco, quindi il dolore di Maria era questo. La sollecitudine dei genitori nel ricercarlo, il padre in prima linea. Tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo, dice la Madonna. Mette il padre al primo posto. Nel racconto della permanenza di Gesù nel Tempio, avverte di non meravigliarci che Giuseppe e Maria siano chiamati genitori. A motivo del parto l'uno, a motivo del servizio l'altro, meritarono il nome di padre e madre. In questo contesto, le figure di Maria e Giuseppe sono viste in funzione paradigmatica, come esempio, no? Per la paternità. La ricerca di Gesù diventa la ricerca della verità e della fede. Ecco, essi cercano la verità, essi cercano la fede, anche se ce l'hanno già la fede, no? Però una fede che non è più cercata, poi non è più fede. La fede è un continuo movimento verso Cristo. Se non lo ricerco, se cado nelle passioni materiali, se cado nelle passioni più infime, ecco, certamente Cristo non può aiutarmi. Ecco, se invece tendo all'alto, ecco allora, eccoci, Gesù si rivela, si fa trovare da noi. Impara dove lo trovarono nella loro ricerca, perché anche tu cercandolo con Giuseppe e Maria possa trovarlo. Ecco, Giuseppe e Maria lo trovano nel Tempio di Dio. Cerca anche tu Gesù nel Tempio di Dio, cercalo nella Chiesa, cercalo presso i maestri che si trovano nel Tempio e che non ne escono. Se lo cercherai così, lo troverai. Come tango eguet pater tus dolente scorebamus te, inverte l'ordine dei due soggetti rispetto al testo di Luca e gli pone l'accento su dolentes. È necessario che chi cerca Gesù lo cerchi non con negligenza, non negligente, ma non con la dissipazione, non dissolute, non saltuariamente, non transitorie, come fanno alcuni, e perciò non riescono a trovarlo. Diciamo dunque, ti cerchiamo addolorati. Una volta detto questo, egli risponderà alla nostra anima affaticata e che lo cerca con dolore. Ecco, il Signore viene adesso trovarci, viene adesso a salvarci, viene adesso a darci, ecco, la rivelazione di sé, purché noi mostriamo la nostra costanza, mostriamo la nostra buona volontà, ci stacchiamo dalle cose che non contano. E allora, ecco, certamente, Gesù, ecco, ci si rivelerà a noi, come a Giuseppe. Quindi Origene ritiene che Maria e Giuseppe conoscevano la natura divina di Gesù, già erano inseriti in questo schema. Beh, certamente Giuseppe aveva conosciuto dall'angelo che quello che era concepito in Maria veniva dallo Spirito Santo. Quindi era ormai edotto in questa fede. La conosceva la Madonna, la conosceva per natura, perché in sé aveva avuto la via, diciamo, gli effetti dello Spirito Santo. Senza concorso d'uomo aveva generato. Quindi nessuno più di Maria conosce il mistero di Cristo, che lo vive dentro di sé. lo porta nel suo grembo, lo porta in sé. Non credo che essi si siano addolorati perché credevano che il fanciullo si fosse perduto o fosse morto. Non poteva accadere che Maria, che sapeva di aver concepito dallo Spirito Santo, che aveva udito le parole dell'angelo, i pastori, accorsi alla profezia di Simeone, temessi di aver perduto il fanciullo che si era smarrito. Beh, non è questo. Anche se tanti genitori che perdono i figli si ritrovano un po' in questo stato di Maria, no? Che cerca affannosamente Gesù. Però è un'interpretazione umana, no? Questa non è teologica. Non può essere solo questo, lo smarrimento di Cristo. Non del bambino Gesù. Rimuovi questa opinione, soprattutto per Giuseppe, al quale l'angelo aveva comandato di prendere il bambino e di riparare in Egitto, che aveva udito: non temere di prendere con te Maria tua sposa, ciò che in lei è nato dallo Spirito Santo. Non avrebbe mai potuto essere che temesse perduto il bambino che sapeva divino. Il dolore alla ricerca dei genitori implica un senso diverso da quello che si può cogliere dal semplice lettore. Ovviamente, perdere un bambino è gravissimo, no? Però si tratta di un dolore umano che Giuseppe ha superato, perché credeva fermamente che il bambino era Dio, non era il suo bambino, era il suo creatore. Allora, si può perdere il creatore? No. La risposta di fede è certa. Allora, che cosa temeva Giuseppe? Che cosa temeva davanti a Dio, il suo Dio che è figlio suo, no? Il padre putativo? E temeva lui di essere perso, il contrario, no? Ecco, che Dio l'avesse abbandonato. C'è nel racconto un insegnamento per il lettore. Come tu, quando leggi le scritture, cerchi in esse un senso con dolore e tormento. Non perché tu ritenga che le scritture abbiano errato o che abbiano qualcosa di sbagliato, ma perché esse hanno una intrinseca verità e ragione che tu non sei capace di trovare. È ciò che è vero. Così anche essi cercavano Gesù temendo che per caso si fosse allontanato da loro, che abbandonandoli fosse passato in altra dimensione, e cosa che ritengo più probabile, che fosse tornato in cielo per ridiscendere quando gli fosse piaciuto. Perciò cercavano addolorati il figlio di Dio. Ecco il dolore di Giuseppe. A dire che è addolorato perché papà non regge, no? Perché è un papà altamente teologico. È vero che è padre, ma è un padre che pensa alle cose di Dio, non alle cose dell'uomo. E quindi è un padre che pensa di aver perso il figlio perché è andato in cielo, non perché si è perso. Quindi è lui, triste per se stesso, non per il bambino. Non pensa che il bambino sia stato rubato, gli sia successo qualcosa, no? O sia stato sbranato dai lupi, no? C'erano queste eventualità, ecco. Nell'antichità tante difese sociali non c'erano. Anche oggi è peggio forse, no? Perché sono proprio le istituzioni che ti rubano i bambini e poi li danno magari a coppie sgradite, ecco. Fanno proprio le veci dei lupi. Oggi le istituzioni non c'è tanto da fidarsi, anche negli ospedali, non si sa quello che succede. E comunque Giuseppe confida in Dio, quindi non ha timore per la perdita di Gesù come Dio, ma la perdita di se stesso. Ecco, questo è quello che dobbiamo temere anche noi. Nel commento a Luca 2,51 partì dunque con loro e tornò a Nazareth e stava loro sottomesso. Origene propone il modello della Santa Famiglia. Impariamo, figli, a essere sottomessi ai nostri genitori. Il più grande sta sottomesso al più piccolo. Infatti, poiché Gesù vedeva Giuseppe maggiore di età, lo rispettava con l'onore del genitore, è un parentis honore coluit, dando a tutti i figli l'esempio di sottomissione ai genitori. Se non fossero loro genitori, si sottomettono a coloro che ne hanno l'età. Che dirò dei genitori e dei figli? Se Gesù, figlio di Dio, si sottomette a Giuseppe e a Maria, non mi sottometterò al vescovo che mi è stato dato da Dio come padre? Non mi sottometterò al presbitero che il Signore si è degnato di mettere come mio capo? C'era forte la gerarchia, eh? Il senso della gerarchia in origine, eh? Non è come oggi, ma siamo tutti fratelli, non c'è nessun padre, nessuna guida, solo Dio e Padre, siamo tutti uguali. Eh no, c'è un capo che a cui bisogna sottomettersi. Penso che Giuseppe si rendeva conto, poiché Gesù era maggiore di lui, della sua sottomissione a lui, qual subicebato rossibile, e sapendo che il maggiore era soggetto, esercitava il comando con trepidazione, trepidus moderabatur imperi. Veda perciò ciascuno come spesso l'inferiore sia preposto ai migliori, e a volte succeda che colui che è soggetto sia migliore di colui che gli è preposto. Comprendendo questo, chi è elevato in dignità non si insuperbirà per il fatto di essere superiore, ma considererà così migliore il dipendente da lui, come anche Gesù fu soggetto a Giuseppe. Comodo di Jesus subiectus fuit Jesus Joseph. Ecco, la sottomissione è sacra, anche se magari l'inferiore è meglio del superiore. Beh, lo vediamo, la Madonna è meglio di Giuseppe perché è immacolata, Giuseppe non è immacolato, no? Però la Madonna si sottomette a Giuseppe, fa quello che dice Giuseppe. Quando si deve andare in Egitto si va in Egitto, quando si deve fare il censimento si va a fare il censimento, quando si deve tornare dall'Egitto si torna dall'Egitto, e questo tutto Giuseppe decide, decide solo Giuseppe. Quando si tratta di prendere in moglie Maria, la prende in moglie Giuseppe, non è che la Madonna dice io voglio sposarmi, basta, no, come fanno le donne oggi, le femministe, no? Decidono sempre tutto loro, e no, decide Giuseppe, perché era lui che doveva fare il passo, no? Secondo quanto stabiliva il diritto ebraico. Ecco, è lui che doveva prendere in moglie, insomma, no? non la moglie, il marito. E quindi, ecco, tutto è secondo norma, anche se poi la virtù risplende magari di più nei inferiori, anzi è più facile, ecco, perché sono liberati da tanti incarichi, tanti impegni di amministrazione, di, ecco così, insomma, di burocrazia, di lavoro pratico, e quindi possono elevarsi più facilmente a Dio, certo, sì, sì. Se non fossero loro genitori, si sottomettono a coloro che hanno l'età. Ecco, il figlio è genitore, il fedele è pastore. Non mi sottometterò al presbitero che il Signore si è degnato di mettere come mio capo. Penso che Giuseppe si rendeva conto, poiché Gesù era maggiore di lui, della sua sottomissione a lui. Qui subicebatur sibi, sapendo che il maggiore era soggetto, esercitava il comando con trepidazione. Veda perciò ciascuno come spesso l'inferiore sia preposto ai migliori. E a volte succede che colui che è soggetto sia migliore di colui che è preposto. Comprendendo questo, chi è elevato in dignità non si insuperbirà per il fatto di essere superiore, ma considererà così migliore il dipendente da lui, come anche Gesù fu soggetto a Giuseppe. Il comportamento della Santa Famiglia e dell'autorità di San Giuseppe in essa viene proposto come modello eminente dell'autorità e dell'obbedienza cristiana, ogni autorità legittima, a partire da quella dei figli e genitori, fino a quella dei presbiteri al vescovo. E quindi ogni autorità viene da Dio, c'è poco da fare, dobbiamo sottometterci a Dio. Sottomettendoci all'autorità ci sottomettiamo a Dio. L'attenzione prestata da origine alla figura e alla missione di Giuseppe è evidente. Ne è prova l'utilizzo che ne ha fatto l'esortazione apostolica Redentoris Custos in ordine al servizio della paternità nei misteri della vita di Cristo. Nella questione dei fratelli di Gesù, Origene riporta l'opinione degli apocrifi, ma sembra, senza voler coinvolgere San Giuseppe, si interessa delle ragioni provvidenziali del matrimonio di Maria con Giuseppe, dandone un elenco. Il primo fra i padri interpreta il censimento in chiave di mistero della vita di Cristo, evidenzia il ruolo di San Giuseppe nel mistero dell'incarnazione, definendolo dispensator hortus dominici. Giustifica il titolo di padre attribuito a San Giuseppe dallo Spirito Santo. Tocca il tema della genealogia, si sofferma sul modo umano seguito da Gesù nella sua vita terrena. La Santa Famiglia è presentata come modello di vita domestica. Il grande Origine ci dà tante e tante nozioni per onorare, comprendere la mistica di San Giuseppe, soprattutto la sua spiritualità, la sua altissima vocazione a essere seguace di Gesù come padre. Siamo sempre nel clima giuseppino, ecco, di ritiro, di lavoro, di preghiera, di umiltà e obbedienza a Dio. Sia lodato Gesù Cristo, sia lodato Maria Santissima. Ave Maria, cari fratelli, vi do buon consiglio.